Cominciamo. Come dicevo già Alberto prima, appunto, questa cosa è stata fatta un po', diciamo, su invito, no? Quindi aperta ovviamente a tutti, ma abbiamo mirato un po' l'invito a voi per vari motivi e tutto quanto, quindi abbiamo deciso anche di presentarvi noi in un certo senso, non so se vi conoscete già più o meno tutti o comunque... vabbè, cominciamo da noi o... Ok, Alberto Contu, educatore presso il Cinema Vecchio, educatore di strada. Chiara, educatrice di strada pure lei. Io sono Giovanni, educatore anch'io sia in comunità che di strada, insomma, con la disabilità e con l'educativa di strada. Flavio,
quindi
Deve.
Parco.
Parco. Parco.
Parco. Naturalistico.
Poi abbiamo Piero, che è presidente del centro sportivo di Santa Margherita. Ok, Romano Vola, ex sindaco di Bergolo, promotore del Cante Mog famoso, ecco.
Ex sindaco di Bergolo.
Di Bergolo, sì. Allora, sì, mi ricordo, vabbè, riprendiamo le fila. Chiara, ammucchiamo, così facciamo. Chiara, io e Alberto, educatori, e appunto nel giro di Ilianto insieme a Flavio, parroco di Santa Margherita. Poi abbiamo Romano Vola, che è l'ex sindaco di Bergolo e il promotore del Cante Mog famoso. Poi chi c'è? Paolo Benedetto, che è educatore scout, giusto?
Sì,
il dottore. Piero, che è il presidente del centro sportivo di Santa Margherita, qui. Carmen Nocchetto, che è psicologa del CERT e arte terapeuta, giusto?
Okay.
Scritto giusto, perché alcuni appunti, adesso. E poi chi mi perdo? Ok. Benedetta Bottallo, insegnante di storia e filosofia. Giusto? Che ci abbiamo?
Silvia? Presidente dell'Istituto okay. Paolo Freire, okay. Italiana, e presidente anche di IEP Italia.
E sono una italo-brasiliana.
Ok.
Sì. Sociologa, pedagogista.
Roberto Cavallo, genitore, anche molte altre cose che magari poi scopriremo, però attento e... curatore dell'ambiente, poi però lascio lì, Marco, che è insegnante, genitore, padre di tre figli, insegnante, musicista, e Katia, che è mamma, madre, musicista e anche
sorella.
Coltivatore della terra, quindi c'è anche questo aspetto. Poi chiaramente come l'invito è stato rivolto per un aspetto peculiare che avete addosso, chissà quante altre cose siete, sapete fare, che però magari scopriremo andando avanti, e sicuramente fanno parte del tavolo, cioè non è che ci interessa di voi soltanto la cosa, però era importante partire da questo, da questa immediatezza, per cui genitore per noi era molto significativo, perché è fondamentale come realtà. A me il compito di introdurvi, e introduco anche me stesso perché è una cosa nuova anche per me, in questo primo caffè. Allora, dicendo questo innanzitutto, che siamo scesi in campo in modo molto responsabile, cioè questa cosa che stiamo facendo, la cosa che avete già visto sul blog, è frutto di molto lavoro, un po' perché siamo lenti noi, un po' perché... volevamo uscire in modo responsabile, cioè serio, e sappiamo che il lavoro che è uscito e questa cosa che stiamo facendo da una parte è molto elementare, per non dire facile, ma elementare vuol anche dire che ha a che fare con i fondamentali della vita, Dall'altra parte, se la prendiamo in modo serio, è un grande capovolgimento del tema educazione, generazione. Quindi siamo consapevoli che questa cosa, che è elementare ma è un capovolgimento, è molto potente, quindi potrà cambiare delle cose, suscitare anche cambiamenti importanti, perché secondo noi è un po' questo ciò che vorremmo realizzare, un capovolgimento dell'idea generale di educazione. Perché è un capovolgimento? Perché è elementare, perché siamo seri nello scendere in campo, perché secondo noi, secondo me, si tratta di riposizionare l'educazione. Cioè, non è un semplice ok, l'educazione ha dei problemi, allora troviamo degli strumentini per rimetterla a posto, per limare le cose che non vanno, oppure cambiamo terminologia. Secondo noi è proprio un riposizionarla da un'altra parte. Questo è un po', sarà il clou delle cose che dirò. Cioè, dobbiamo, secondo noi, rimettere questa questione educativa nel campo che è suo proprio. Dov'è che possiamo rimetterla? Cioè, perché dov'è adesso non va bene? Piccolo cenno storico, poi proprio soltanto, spero di non banalizzare, ma in modo molto veloce. Nell'antichità l'educazione era una questione morale, tant'è che appunto la politica era una questione morale. Creare delle generazioni future era una questione morale, cioè morale vuol dire ne andava della credenza di chi era grande rispetto a chi era piccolo. Cioè io producevo un cambiamento epocale tirando su generazioni, concedendomi totalmente per le cose che credevo, per le cose che pensavo, per le cose che mi appassionavano. Non c'era un coinvolgimento totale della vita, questo senso morale. Poi, come sappiamo, l'educazione è diventata una scienza pedagogica nella modernità, nel senso troviamo delle cose un pochettino meno impegnative per dire che quello è educazione. Educazione è soltanto qualcosa di ragionato, ha a che fare con un metodo, ha a che fare con un trapasso di nozioni, ha a che fare con qualcosa di meno coinvolgente. Quindi l'idea molto forte di morale è diventata un po' più leggerina. E noi tra l'altro ci chiamiamo caffè pedagogico, forse non a caso, cioè interessante, no? Forse in modo un po' provocatorio, non perché la virtù sta nel mezzo, forse da questo punto di vista, ma perché poi c'è ancora un ultimo passaggio. Negli ultimi decenni questa scienza razionalistica, moderna, è diventata scienze della educazione, plurale tra l'altro, abbinato a educazione, quindi non soltanto più pedagogia, che era ancora una cosa abbastanza importante, ma scienze dell'educazione. Noi siamo lì in mezzo e probabilmente non è il posto giusto in cui essere, anzi sicuramente no, però questo come campanellino, no? Caffè pedagogico. Qual è il problema? Perché tutto questo discorso? E perché secondo noi è giusto e urgente? Quindi l'urgenza educativa per noi non è mettere mano a questa faccenda perché non va più bene. L'urgenza è questa: riposizionare l'educazione da un'altra parte. Perché secondo noi non soltanto la pedagogia si è specializzata diventando tante scienze, ma la cosa strana, paradossale, grave, che anche i mondi, anche le comunità si sono specializzate. Se possiamo dire originariamente esisteva la comunità, esisteva un mondo solo, nell'andare del tempo, soprattutto in questi ultimi, anche i mondi si sono separati, tant'è che noi diciamo mondo omosessuale, mondo ambientalista, mondo politico, mondo giovanile, mondo adulto. Vedete la perversione che c'è in questa cosa? Cioè il mondo che era unico è diventato un mondo che si chiama A, un mondo che si chiama B, un mondo, e anche le comunità, la cifra comunità è diventata le comunità. Questo secondo noi è un po' la questione grossa che abbiamo fra le mani. Con un problema ulteriore, cioè diventando specialistiche le comunità e i mondi, si è svuotato che cos'è la comunità in senso profondo. Se le comunità sono plurali, quindi vuol dire che ognuno ha la sua, che cos'è comunità? Arriva e si capisce. Tre problemi secondo noi siamo a questo punto qui della storia generale, cioè in cui tendenzialmente siamo a mondi separati. Tre problemi, ce ne sono mille altri che possiamo indicare come proprio così visivi, ce li abbiamo sempre. Qual è un primo problema concreto che c'è nell'immaginare i mondi separati in tema educativo? Che avete presente la clessidra, forse è un oggetto che a casa nostra non vive più grandi però successi, ma la clessidra ce l'avete in mente? Quell'oggetto dove c'è una parte superiore, una inferiore, c'è la sabbiolina che scende, ok. Cioè, immaginare l'educazione come clessidra, qual è la questione problematica? È che la sabbiolina che c'è lì dentro, che da una parte trapassa nell'altra, con l'educazione come trasmissione, vero che c'è questo, non un po' nell'aria, trasmetto i valori, le idee, le mie cose al mondo giovanile, all'altro mondo. La questione grave è che quella sabbiolina lì è sempre uguale. Cioè nell'educazione come clessidra non c'è mai un ricambio, una rigenerazione della sabbia. C'è sempre quella, con una pretesa tra l'altro perversa. La sabbia che è sopra, che siamo noi adulti, il mondo che è prima, il mondo vecchio, trapassa facilmente, tranquillamente in quello che è sotto. Quindi la sabbia è sempre uguale, non c'è mai un cambiamento. Due, la sabbia che c'è sopra, che è quella giusta, che siamo noi, diventa quello che c'è sotto. Quindi chi è sotto tendenzialmente è vuoto. Primo problema che si può rintracciare. Secondo problema è che a furia di parlare di mondi separati, mondo giovanile, mondo adulto, questi mondi si sono molto allontanati. Cioè quella cosa che noi cerchiamo di favorire, vorremmo tanto comunicare con i giovani, con i bambini, è diventato sempre più arduo e quasi impossibile, perché concependoci come mondi, non è detto che i due mondi abbiano un tratto, un segmento, un'area che combacia, possono anche allontanarsi. Questo è abbastanza agli occhi di tutti, è stato un po' l'ultimo scenario, cioè una sorta di incomunicabilità tra i mondi. Tra noi e loro c'è un abisso, tant'è che loro manco più ci ascoltano volentieri, perché dicono: questi qua cosa vogliono raccontarci? Sono così distanti oramai. L'ultimo problema che ci siamo forse un po' illusi, no? Per bypassare i conflitti tra gli uomini, immaginare che esistesse una grande comunità umana mondiale, costruita, guarda caso, con le opere fatte dai rapporti umani. Cioè, è troppo complesso immaginare che gli umani si confliggano tra di loro. Immaginiamoli in una grande comunità mondiale. Questi umani si rapportano in base alle opere che fanno. Qual è il problema? Che questa cosa qui non ha tenuto conto del fatto che gli umani sono già a contatto tra di loro molto prima di fare delle opere, si capisce, io mi metto in azione perché so che è importante andare verso di te, cioè premedito il fatto che per avere un rapporto con te devo fare un'azione, ma mi sono perso il fatto che in realtà io sono già in comunicazione con te. Quindi secondo me la situazione indicata, descritta in modo molto veloce, è un po' questa, ha a che fare con questi tre problemi grandi e generali, finché si vuole, ma comunque precisi. Arrivo alla questione al cuore del discorso. Ci siamo dimenticati, l'intento è sempre quello di riposizionare il tema nel posto giusto, nel posto più giusto. Ci siamo dimenticati del fatto che esiste una comunità che non si confessa tale, che è inoperosa, che non fa delle opere, ma che c'è già. Mi spiego meglio. Se l'intento nostro era un po' quello di dire, ok, facendo delle azioni noi arriviamo a essere una comunità, e alla fine non funziona, perché tu vivi la tua vita pensando che sei in relazione soltanto se fai delle cose con l'altro. Ci siamo dimenticati che in realtà c'è una comunità che esiste già, come un sottobosco, che non si confessa, non dice io sono comunità, e non fa delle opere, ma c'è. Questa comunità precede, e questo proprio fa così un'ironia forte, precede le nostre opere. Quando dico opere nostre intendo dire le opere educative, no? Prima ancora che un operatore, un genitore, un educatore faccia un'opera educativa, la comunità che è nel sottobosco, che non è di educatori dichiarati, non è di psicologi dichiarati, non è di, ma esiste, ha già fatto delle opere. Si capisce? E agisce non perché noi la facciamo agire con le nostre azioni. Questa cosa è grossa, cioè recuperare il fatto che esiste un tessuto umano che agisce, che c'è, molto prima del fatto che noi lo facciamo agire, mettere in collegamento, fargli fare delle cose, ti dico che ti faccio fare questo perché c'è già. Secondo me, secondo noi è un po' il lavoro che vorremmo fare. Ancora di più, questa comunità non è il frutto delle nostre azioni, dove le nostre sono sempre quelle azioni educative, non è il frutto di quella roba lì. Può anche magari, come dire, darci un po' fastidio questo, no? Però sto cercando di riportarci a questo tessuto qui per svincolarci in modo definitivo dal fatto che gli operatori, gli educatori fanno la comunità. È chiaro questo adesso? Cioè non siamo noi che facciamo la comunità, noi con le azioni educative di qualsiasi tipo, l'insegnante, ma c'è già questa comunità qui. Dovremmo rifarci gli occhi sul fatto che esiste già, si muove già e non dipende da noi. Questa roba è, cioè, per me è enorme, non so come, se vi arriva come, ed è fatta, guarda caso, ma non è un caso, di legami umani già esistenti molto prima, vedete, che noi li facciamo esistere. Vedete quella illusione? Noi facciamo esistere una comunità facendo noi dei giochettini relazionali. Mi spiego così, in modo, questi giochettini relazionali, che sono altro che giochettini, sono legami umani, esistono molto prima del fatto che un operatore si mette in campo a fare qualcosa. Con tutto rispetto per, siamo quasi operatori, insegnanti o genitori, capite? Questa, forse, non so se è arrivato, forse un po' difficilino, però è secondo noi una scoperta che dobbiamo rifare, altrimenti non so dove, di cosa stiamo parlando, oppure rimaniamo sempre ad un livello specialistico, no? Comunità specialistiche, operatori specialistici, invece riscoprire il tessuto umano che opera in modo educativo perché c'è già, con i legami umani, probabilmente ci svincola dall'ansia educativa e ci costringe anche a entrare in modo forse più coerente nelle cose che facciamo. Questo legame che precede tutti educa già e genera già, quindi educazione, generazione, accade proprio lì. E la cosa che dobbiamo forse rimetterci tutti in testa è che non è possibile costruirlo da zero, quindi le nostre azioni educative non hanno mai, non possono avere la pretesa di dire da zero ricreiamo la comunità, ideale, oppure perché c'è già. A questo punto forse, spero, e può risultare coerente il fatto che abbiamo deciso di fare un blog. Questo tessuto sottobosco che c'è già, che è già operante, che non si confessa ma c'è, è proprio l'idea del blog, nel senso, il blog è aperto a tutti, cioè tu vai lì, sei insegnante, sei padre, sei madre, sei chi sei, entri in questo tessuto, parli quella roba lì perché è tua. Non devi essere del mestiere per far quello. E il caffè. Il caffè è questo ambiente umano, familiare, in cui appunto siamo comunità normale, che precede ogni azione educativa specializzata. Quindi sicuramente un lavoro non dall'alto ma dal basso. E concludo così, dal basso, perché vorremmo ripartire, se questo discorso ha senso e se è valido, se su cui si può discutere chiaramente, ripartire dalle cose più concrete, no? Che abbiamo sempre fra le mani, quindi non da idee, non da principi, ma da cose concrete di questo tessuto umano che è di tutti, gli oggetti. Perché, che ci piace o no, abbiamo sempre a che fare con cose, oggetti, nella vita concreta, pratica, le atmosfere, gli ambienti, le atmosfere che parlano più di un grande discorso, in molti casi, i luoghi che sono abitati da oggetti, guarda caso, da cose, da atmosfere, le cose stesse e i corpi. Allora, proprio in modo molto concreto, tenendo conto di questa scaletta di oggetti e di atmosfere, ci piacerebbe usare come temi molto grandi ma anche precisi questi: i conflitti, gli spazi, il potere e i beni comuni. Quindi sempre la parola è educazione, generazione, sapendo di nuovo. Quindi poi cosa vorrà dire tutto il lavoro? Cioè che il tessuto umano c'è già, lavorare su queste quattro cose. I conflitti, gli spazi, il potere e i beni comuni. Perché probabilmente proprio rimettendo mano e testa anche, non ci sarà magari proprio da spaccarsi un po', su queste quattro cose... possiamo accreditare, dare valore e ovviamente dare coerenza ancora di più a questa nuova consapevolezza del fatto che non esiste una comunità nuova, rivoluzionaria, una generazione nuova che non passi attraverso la comunità già esistente, prima ancora che noi come operatori, insegnanti, genitori ci mettiamo mano. E quindi sono proprio molto trasversali, sono proprio tanto incarnati questi quattro temi, no? E questa è un po' la scommessa. E ci sono altre cose chiaramente che sul blog già magari avete letto, leggiucchiato, intuito, presidio, quello che sarà questo gruppo, però adesso allarghiamo.
A me viene da aggiungere solo una cosa che per me è interessante, perché siamo arrivati a questo punto come gruppo, come gli altri, nel senso che quando siamo nati, l'ho scritto anche nel blog, cioè ci siamo resi conto che solo l'opera educativa intesa specializzata non poteva funzionare. E il gruppo Elianto è parte del triplico che si è creato in questi due anni, che ha un braccio politico, che è Officina di Resistenza, che lavora in maniera appunto anche sul quartiere, sulla città, ma decisamente in maniera militante. E poi si è costituito in questi anni un coordinamento di operatori sociali, anche qua trasversale, di chi fa questo lavoro. E Dianto a questo punto si era un po' divincolato da alcune robe che aveva fatto negli anni passati, più di polemica politica, più di polemica passata in termini sindacali, ma ha voluto recuperare quello che secondo me in maniera molto interessante Flavio ha posto qua. Che poi va anche un po' incontro a quello che dicevate prima, ma perché mi avete chiamato? E il livello adesso è questo, forse di ricostruzione di comunità, io non riesco a ripetere bene come ha detto Flavio, però sapendo che già un tessuto esiste, vi siete resi conto che non siamo qua per proporvi degli eventi, dei momenti di svago, aggregazione per adulti o da adulti a ragazzi. Siamo qua per dire, ma l'educazione forse non ha a che fare con la politica e con la cultura. Qual è lo stato della politica e della cultura attuale? Non dobbiamo recuperare quelle parole che abbiamo messo lì sul blog come, anche come stimolo, no? Anche come provocazione. Rientro su un'ultima cosa che nel blog c'è solo il titoletto, ma non è trattato, perché poi è quello che dovrebbe diventare questo luogo qua, questo caffè, cioè il presidio, che ho accennato prima parlando di beni comuni e teatro valle. Che in realtà c'è adesso su un'altra parola brutta che Flavio Bastona, sulle politiche giovanili. C'è una realtà di comuni che anche quando investono, pochissimi lo fanno per, diciamo così, mettere via un problema. Dobbiamo fare qualcosa per i giovani. La dico brutalmente, ma è un po' quello che succede. Rispondendo ad una domanda di delega della comunità, di genitori e altre persone. Questo abbiamo visto che, tra l'altro, nell'epoca di crisi cosa sta portando? Da un lato al taglio di questi finanziamenti, okay? E da un altro lato alla privatizzazione dell'educazione. Non ci si pensa mai, ma in questi anni, senza criticare, ma quante imprese sociali, quante cooperative che, tra l'altro, non utilizzano il vero senso della cooperativa nato, no, negli anni 70, hanno mistificato il termine educazione, ma si parla solo più di gestione degli eventi per i giovani. Io trovo veramente significativo fare questa riunione qua, che rimane un centro sportivo comunale, qua ad Alba c'è un centro sportivo comunale, quindi che ha avuto una storia anche educativa, che è stato privatizzato, ed è stato privatizzato all'uomo più ricco d'Italia, dall'uomo più ricco d'Italia. Questo anche per fuggire un po' dalla, diciamo così, dall'accusa che magari ci viene fatta di essere ideologici, di mettere in discussione un sistema. Ma non è ideologico andare in giro con una tuta firmata Kinder e Ferrero? Cioè non è la stessa strumentalizzazione dall'altro lato della società in cui ci troviamo a vivere? Ritorno al presidio. Perché? Non potremmo noi con questi incontri, col tempo, iniziare a dire che le politiche giovanili, l'educazione, non sono solo gestione di eventi, non sono solo iniziative, ma è la comunità che si fa carico di questa cosa, che è l'educazione sia dei più vicini che del mondo giovanile, no? Quella. E chi lo fa? Chi fa il lavoro, chi studia questa roba, ma chi di educazione tutti i giorni ha a che fare? Genitori, ragazzi e ragazze, non dimentichiamoci di questo, dell'aspetto dei ragazzi e delle ragazze. Ma qua abbiamo voluto, no, volutamente vogliamo essere tradotti, perché, lo dicevo, ci si ferma anche a pensare, a ragionare su questa roba qua. E quindi il presidio come nuova idea di organizzazione delle politiche giovanili, dove chi ha questa domanda pone, no, poi, tra virgolette, i suoi pensieri in direzione per un nuovo pensiero, una nuova organizzazione delle politiche giovanili. Questa, insomma, è anche un po' la scommessa che vi rigettiamo. Ritorno, il blog, non amo particolarmente l'idea di internet, però ci permette di andare oltre la bagna locale. Vogliamo entrare in contatto con persone che hanno fatto esperienze, che possono entrare in contatto con questa filosofia. Ci rendiamo conto che c'è un indirizzo politico e filosofico qua, ed è quello per cui vi abbiamo chiamati. Okay? Non sul carro di Elianto, ma sul carro del progetto, sì, di questa iniziativa, sì, con tutte le contraddizioni e le discussioni che ci potranno essere in questo tavolo, perché viva Dio, è anche quello che andiamo a cercare. Però questo punto per noi è fondamentale, non è un tavolo neutro, non si vorrà proporre quella nostra soluzione così neutra tra le altre iniziative. Qua è un punto netto, politico, perché politica è l'educazione, come spiegavo bene Flavio prima. Io ho ancora dato il mio
colpo di grazia.
Beh, pensate che dovevo aprire io. Poi abbiamo detto no,
colpo di grazia, no, perché
scusa,
non posso solo dire una cosa.
E qua, adesso è.
Io ho detto che sono italo-brasiliera perché porterò molto. Alcune le parole le dirò in portoghese, perché non so dire bene. però quell'esperienza è un pezzo della mia vita, è un pezzo di mondo in cui anche le parole hanno un significato diverso. Allora, mi si è fatto molto stranezza quando sono arrivata qua, rientrata, perché sono partita da qua, poi rientrata, la parola politica, quando dice politica, oh, cosa sta dicendo? Perché politico o essere socialista o essere comunista? O... Invece in, Porto, in Brasile no, la politica ha questo senso proprio che dicevi te, dei gestioni dei beni comuni, delle decisioni prese insieme, di un pensare dove vogliamo andare e cosa facciamo per arrivare là, tutti insieme. Ovviamente che c'è anche la dimensione politico-partidaria, perché ci sono le diverse versioni di politiche, le diversi gli orientamenti, i partiti nel mondo d'oggi. Però pensare alla politica vuol dire per me, allora sono d'accordo con quello che dice, pensare alla politica è proprio pensarci come gruppo, come cittadini, cosa vogliamo costruire, dove vogliamo andare con questa educazione, con questa società, con questo progetto di vita, pensandolo non solo su concetti ma poi muovendosi e agendo. E questo, no, io sono molto d'accordo, quel senso ampio di politica, questo modo, lo so, per condividere che non è politico partidario solo, è politico tutto quello che facciamo. Perché alle volte le persone si spaventano, oppure non ti guarda che sia sonda, che sia no, ogni tanto parlo così. Però no, è proprio pensare chi siamo, dove siamo e dove vogliamo andare.
Aggiungo una cosa che può essere utile, prima l'ho detta, magari non c'erano tutti. Ogni 10 giorni noi cercheremo di inserire articoli, pensieri, interviste, stiamo pensando su un blog. Per adesso ci piacerebbe guidarlo ancora una questa cosa. Però vi chiediamo un investimento anche su quello strumento, nel senso anche proprio come dialogo, no? Come altro spazio. Quello. Molto, ma vi chiediamo soprattutto se vi piace questa impostazione, cioè se vi va di chiacchierare con noi, di partecipare al caffè pedagogico, che poi è il nucleo, no? Dove poi i nostri corpi, i nostri sudori, i nostri nervi, i nostri occhi si potranno scambiare. E questo è sempre. Ulteriore chiarezza della nostra iniziativa.
Sicuramente è calzante il discorso che esiste una comunità, che quindi non lavoriamo su un terreno vergine. Vorrei capire però fino a che punto ci rendiamo conto di quanti strati esistono già su questo terreno su cui eventualmente noi andiamo a operare. Perché effettivamente l'essere umano ha una storia molto lunga. E io qualche volta mi trovo a pensare che noi valutiamo, cioè noi abbiamo ereditato da generazione in generazione, ma per esemplificare, io ho usato in qualche occasione questa immagine, no? Noi guardiamo le farfalle e li troviamo leggere e belle, e poi magari abbiamo paura del leone. E beh, c'è una bella differenza tra la farfalla e il leone. Però la domanda che mi faccio sovente: noi abbiamo paura del leone perché veramente il leone fa paura, o perché ci hanno nel tempo tramandato che il leone è pericoloso? E vediamo la farfalla bella e leggiadra perché ce l'hanno tramandato, o perché è veramente bella e leggiadra? Veramente, noi abbiamo, credo che abbiamo una cosa, una stratificazione di, cioè, e questo tra l'altro secondo me è l'origine, è una delle cause principali dei nostri gravi scompensi, perché in questo tramandare in realtà in molti casi ci hanno sovvertito, o comunque ci hanno molto modificato le visioni, allontanandoci da quella condizione originaria in cui noi eravamo in qualche misura, fra parere, vergini. Cioè, hanno scritto lì sopra, hanno scritto un sacco di cose. E il mio pensiero è che noi veramente l'operazione principale, fondamentale che dovremmo fare è di ripulire per trovare piano piano, trovare il modo di tornare a quell'essenzialità, non dico originaria, ma ad una verità più reale, più vicina alla natura, più vicina alla natura, perché noi secondo me siamo molto lontani e viviamo molto male molti dei nostri aspetti, soprattutto se vogliamo quelli relazionali, ma perché siamo pieni di pregiudizi, perché siamo pieni di false visioni, quindi veramente è importante, ma è un lavoro piuttosto impegnativo, sul quale poi c'è una piccola cosa, cioè, aggiungo, questa è la base che vedo io, poi effettivamente è anche un'altra cosa molto vera, è che cioè io c'ho, forse sarò più vecchio di dentro, quindi vedo tutti i miei capelli bianchi.
E non parlare di capelli bianchi. Li ho tagliati oggi.
Se che io sono nato a Bergolo e sono figlio di contadini. Il concetto di educazione era basato su figure fondamentali, su ruoli fondamentali che sono saltati tutti, a cominciare quello dei genitori. E questo, in questa operazione, una grossa responsabilità ce l'ha la politica, soprattutto la grossa responsabilità, ma non solo la politica. Adesso voi vi scandalizzerete tutti, perché, e questo è il mio pensiero, se siamo qui per parlare, uno deve esprimere il suo pensiero. Il disastro totale della nostra società è iniziato in quella che noi consideriamo la più grande rivoluzione culturale del Novecento, il 68. Il 68 è stato quello che ha disgregato completamente l'architettura sociale, perché è lì che sono saltati tutti i ruoli. Ed era giusto forse andare verso una certa condivisione o apertura sui ruoli, ma non di demolirli. Noi li abbiamo demoliti, di lì in poi non ci sono più esistiti i genitori, abbiamo avuto gli amici, non sono più esistiti gli insegnanti, perché insomma, di lì in poi voto politico, esame di gruppo, e poi il fatto che l'elemento principale dominante era lo studente. Cioè, io quando andavo a scuola, quando entrava il maestro, si diceva buongiorno signor maestro, e si stava in piedi. Allora, e poi mi dava le bacchettate sulle dita. Allora, il maestro forse non era giusto che mi desse le bacchettate sulle dita, ma non era neanche giusto che io insultassi l'insegnante. Cioè, noi abbiamo veramente, ma i ruoli sono saltati a tutti i livelli, complici tutti gli organismi della società, compresi i sindacati, che mi facevano scioperare chissà quante volte per Lumumba. Voglio dire, io vivo a Torino nel 68 e facevamo gli scioperi per Lumumba, che magari non sapete neanche chi fosse, ma questo era un criminale, eppure in certi momenti, ma perché purtroppo prevaleva un certo grazie. Prevaleva un certo tipo di c'è stato un momento che prevaleva la cultura del permissivismo, che tutto è possibile, che tutto si deve fare. Secondo me bisogna rientrare un pochettino su questo. Mi fermo, poi
io ti chiedo scusa, ma io devo andare al suo posto, perché sono anche papà e devo portarne una a Torino. Allora mi spiace, ma
ci
sono anche
mille.
Sì, ci sono io, però. Ciao.
Io penso qualche appunto.
mentre Flavio introduceva, chiedendomi peraltro perché mi aveva invitato e coinvolto, credo che adesso al di là del ruolo genitoriale, qui penso ci siano genitori molto più bravi di me, ci sia forse un po' la complessità delle cose che io faccio come imprenditore, come persona che scrive. Chi mi conosce di più sa anche le origini da cui molte cose derivano, cioè da mio padre, in realtà da mio nonno contadino. Però mi ero annotato alcune cose anche nel percorso che con Flavio, almeno a parole, avevamo incominciato. La prima è questa, che ricorda molto la metafora che Romano ha utilizzato rispetto alla farfalla e al leone, che credo soprattutto chi ha fatto scienze dell'educazione ha studiato, cioè se qualcuno, cioè se non lo conoscete lo ripetiamo, ma il discorso delle scimmie, che deriva dalle esperienze di scimmie di Pavlov, quelle che stanno nella gabbia col casco di banane che vanno, a un certo punto la gabbia viene innaffiata di acqua fredda, non so se vi racconto una roba che sapete. No, allora forse vale la pena raccontarla, perché credo sia proprio la base di quello che Flavio ha detto, cioè è un esperimento scientifico in cui c'è una gabbia con 5 scimmie, a un certo punto viene messo un casco di banane, viene messo in cima una cosa con una scala per arrivarci, a un certo punto una scimmia fa per salire e i gradini sono collegati a un pulsante per cui viene giù una doccia fredda. E quindi la scimmia torna indietro e vede che si smette di muovere. Piccolo accenno, la pioggia investe tutta la società, non solo la scimmia che sale. Una volta, due volte, cinque volte, nessuna sa più. L'esperimento vero è che a un certo punto una scimmia viene tolta e viene messa una scimmia nuova che non sa di questa cosa. Questa scimmia fa per salire, non si mette a piovere, ma gli altri la randellano, perché dice: no, guarda che se sali tutti ci pigliano la pioggia. Una volta, due volte, cinque volte la scimmia non sale più, vengono sostituite due scimmie, poi tre scimmie, poi tutte le scimmie. Nessuna di quelle scimmie ha mai preso la pioggia, ma nessuna sale. E questo è un esperimento che è stato utilizzato sull'educazione, cioè la pioggia è l'educatore esterno a una società che poi si trasforma via via in educatore interno, il fatto che la randellano. Io questa cosa l'avevo studiata perché quando ho mollato all'università e ho iniziato a fare consulenza, facevo educazione ambientale per la regione Piemonte, e a scienze dell'educazione, quando incontravo i professori nella cabina con me, si facevano queste belle robe. Però ci dà l'idea di come in realtà noi siamo diventati aperti, no? Io questa cosa l'ho portata nel mio lavoro. Io ho fondato e coordino una cooperativa che fa consulenze ambientali in tutta Europa, c'è 40 persone che lavorano, ma io ho introdotto degli elementi che nel mondo del lavoro sono assolutamente dissacranti. C'è il rapporto di 1-2 tra il top manager e l'ultimo dei collaboratori, c'è la formazione continua, non solo cognitiva, ma di stare in gruppo rispetto alle dinamiche di conflitti, eccetera. Quindi credo sia più questa la cosa che potevo dare. Però questa roba delle scimmie di Pavlov, o della farfalla del leone, che è uguale secondo me, è questa incrostazione che dovremmo un po' togliere. Io riconduco la necessità nostra, e mi piace molto quando ne parlavamo con Flavio questa cosa, proprio il suo primo termine è stato elementare, semplice, la prima cosa che ha scritto, e che è diverso da facile, perché anche questa è una nozione che abbiamo perso. Facile e semplice sono due robe completamente diverse, e nella nostra cultura noi non abbiamo la capacità, o abbiamo perso la capacità, di ragionare in termini di complessità e di sinossi. Cioè ci sembra tutto facile, o la facciamo tutto facile, o scegliamo la via più facile, quando non è così, quando noi dobbiamo essere impregnati di complessità. Per cui vabbè, non mi dilungo, ma Hulot, piuttosto che Indignatevi,
DSL è sostanzialmente impregnato su tutta una teoria di complessità, che è quella che ha fatto perdere, che ci riporta a compartimentare i mondi, che dicevi tu. Cioè tu fai un mondo, ne fai un altro, poi crei un legame più o meno artificioso e artificiale per, quasi per darti un alibi che li hai messi in contatto, però i due mondi sono separati, non sono complessi, tessuti insieme, stanno lì. E questo, se potessi darmi un obiettivo, sarebbe davvero quello di rompere quei muri
e generano
conflitti, perché certo che se tu fai, tiri una riga, li metti lì e generano conflitti. È la stessa cosa che sulla crisi, dici no, le crisi, la crisi finanziaria, la crisi morale, la crisi climatica, la crisi, cioè fai le crisi perché almeno ti dai un alibi, come se ognuno fosse competente di una crisi. No, invece cioè, non è che ci sono tante crisi, poi ovviamente io che la guardo dall'obelico dell'ambiente mi viene da riportarlo tutto in natura, infatti se andate sul mio sito mi viene in mente perché ho scritto una roba richiamando Locke 1660, non siete presente, Locke, filosofo, Dio natura, spinoziano. Ho scritto un pezzo sul blog sulla TAV, perché c'è un pezzo del 1660 che sembra scritto rispetto ai politicanti sulla TAV, cioè quando tu dimentichi che l'opera che fai pensi sia risolutiva e non tiene conto di una certa serie di dinamiche, te ne perdi alcuni pezzi di cui poi ti prendi il ritorno di quei pezzi lì, proprio perché la comunità esiste. Allora tu devi conoscere le relazioni, la tensione della relazione che esiste, per poi decidere, puoi anche decidere che a quel punto tagli una relazione, l'importante è che tu la conosca. No, c'è quel giochino, anche lì chiudo con quest'altro giochino che spesso si fa, lo facciamo spesso anche in azienda, per cui se noi qua fossimo una qualunque comunità e decidessimo di fare una simulazione di comunità, ci mettiamo il bigliettino per cui lui anziché essere musicista è panettiere e lui anziché essere parroco è banchiere, tra il panettiere e il banchiere una relazione c'è, lui gli presti i soldi per allargare il suo negozio. E se ogni volta che ti tiri il gomitolo evidenzi la relazione che ti lega, poi fai mezzo passo indietro e vedi la relazione della comunità, che c'è quella, anche se non e puoi anche sentire quanto è tesa quella relazione. Il problema vero è che se a un certo punto, per varie cause, litigi della panetteria, vuol dire che quella relazione viene tagliata. E se tu fisicamente provi a tagliare, non si taglia solo quella relazione lì, evidentemente, ma tutta la relazione della comunità perde di tensione. E quindi l'importante è conoscere la relazione, puoi anche decidere consapevolmente di tagliarla e di annodarla perché ti sei dotato di un antidoto rispetto a quella relazione che viene meno. Ma se non la conosci, tutta la comunità implode, no? Per cui l'esempio del Gracio della TAV è così, cioè, al di là del sitavo no TAV, ognuno può pensare come più o meno ritiene. Però dico, al di là di quello, è tu hai tenuto conto delle relazioni che no, la risposta è no. Per cui così come suggestione rispetto alla comunità, queste sono cose che ho pensato. Prendo. Se ci dici ci dite anche cosa vi aspettate oltre alla partecipazione e a commentare il tuo articolo.
No, non mi do così importanza.
No, no.
Però è un inizio, no?
Certo.
Di pensiero in libertà, quindi posso andare anche perché a questo punto dichiaro no, una confusione, ma no un processo. Mi sembra di sentire tanti anni, tante parole, tanti interrogativi che partono sempre. Io ho questa esperienza come psicologa all'interno del CERT, quindi parto un po' con l'esperienza di ragazzi che hanno avuto grossi problemi, eccetera, proprio in fase adolescenziale. Poi da una decina d'anni mi occupo anche dello spazio d'ascolto, se Dio vuole, di ragazzi con le loro normali, per cui sono ormai anni che su politiche giovanili, interventi, educazione, eccetera, no, ci stiamo in qualche modo. E vabbè, ero un po' suggestionata da questo discorso, che forse non so se chiamarlo più antropologico, giusto per alzare, però dire, stiamo cercando di individuare quali sono stati quegli eventi storici che in qualche modo hanno disgregato piuttosto che tagliato figli di comunità, e dentro penso, ma cioè, siamo proprio lì, cioè, non possiamo più tornare indietro, cioè, siamo in un viaggio senza ritorno, ma inteso come, allora, che futuro c'è? È come se non riuscissimo a individuare quale futuro, cioè quale consiglio dare o quale intervento pedagogico prendere, no? C'è proprio qualcosa di sconosciuto che ci aspetta. Quindi anche nella relazione con i ragazzi più giovani, e quindi vabbè, forse dal mio punto di vista anche di situazioni di grande fatica, cioè quello di cogliere per certi versi che forse nell'ascolto vero, nel mettere insieme pensieri eccetera, c'è come una ricerca che faticosamente si sta facendo, ma veramente io in questo momento mi sento come nelle nebbie, cioè non saprei indicare una strada. Mi viene proprio da dire, eppure fermi non si può stare, però diventa difficile, no? Veramente difficile dire allora qual è. Cioè, in questa complessità a volte, cioè, la complessità è confinante alla confusione, per cui a volte sensazioni di dire qui siamo sul piano di rottura sociale, per cui chissà cosa succederà domani mattina o deve ancora succedere, oppure quali sono i confini della mia comunità, cos'è la polis, perché se vado su un blog arrivo, no, a tutto il mondo, però poi ho bisogno di corpi e di alleanze che siano del mio quartiere, però se il bambino va a scuola nell'altra scuola ho alleanze anche su quell'altro quartiere e la mia città, quindi per certi versi è come se arrivassimo in un attimo a tutto il mondo e il centro del mio comune è lontanissimo, cioè non riesco ad incidere, no, alcune situazioni lì. Per cui volentieri ho accettato l'invito, ma sinceramente vuol dire, beh, io sono, trattatemi da cieco, sarò con voi come cieco della situazione. Perché,
tutti ciechi.
No? Cioè, no, ma io credo che bisogna anche, poi per certi versi, visto che dico, devo fare un atto di fiducia verso chi è più avanti di me, cioè verso le nuove generazioni, perché sicuramente la forza arriva di lì, cioè devo fare un atto di fiducia e dire siete voi che, nonostante facciate cose che io capisco magari poco o che intuisco come distruttive, forse non lo so, forse non lo so, cioè a questo punto il passo avanti, no, è chi in qualche modo più giovane di me sta andando. Ho proprio questa visione un po' di essere in cammino e di essere abbastanza però nel fitto bosco, non so se per anche età, vissuti personali, però.
Agganciandomi a questo discorso della complessità, voglio dedicare un omaggio a mio padre che mi ha insegnato una cosa molto importante, quindi insomma, pur che essendo della generazione 68 qualcosa è sopravvissuto. Allora, mio padre mi sollecita a distinguere tra la mappa e la realtà, no? Cioè, in realtà quando le cose sono abbastanza semplici vuol dire che la mappa è molto generale, quando sono un po' più complesse vuol dire che la mappa è già più dettagliata. se proprio non ci si capisce niente, forse siamo molto più vicini alla realtà. Cioè, perché più la mappa è semplice, più è facile avere una ricetta che funziona. Cioè, se la mappa è molto generale, pensiamo a una mappa stradale. Allora io dico da A, vado a B, faccio così, è molto semplice. Se io ho Google Earth, cioè la stessa mappa su Google Earth, cioè io non riesco a capire come da A finire a B, cioè è assolutamente impossibile. Tuttavia è molto più vicino alla realtà Google Earth rispetto a una mappa. La realtà è ancora più complessa di Google Earth, perché su Google Earth diciamo che si vede, se va bene, l'1% della realtà. Sulla mappa lo 0,001. Eppure più la nostra ricetta funziona in modo, cioè ci sembra funzionare, più probabilmente la realtà è proprio lontana da noi. Più ci sentiamo ciechi, più forse siamo dentro. Quindi la lascio come suggestione in omaggio di padre.
Molto bene.
Dai conigli. No. Si è evoluto. Dai conigli alle mappe.
Anch'io sono una sessantina, però sento un po' diverso da te, invece di dire lei, in portoghese non si usa molto lei. Perché a quell'epoca là l'avevo mamma, tutte le ricette pronte, di cosa fare, di dove andare, e tutte le ricette, i modelli in testa. O era il modello cubano, o era il modello cinese, o era il modello albanese, che poi ho scoperto che neanche esisteva. Comunque avevamo tutti i modelli pronti, ok? E molta sicurezza, e molta voglia di cambiare, di fare. In America Latina, ragazzi, siamo delle bastonate con tutte quelle dittature violentissime. E anche con queste cose siamo... tante bastonate. E poi per uscire da queste bastonate ci va, anche oggi mi sento come te, le ricette non le ho più, i modelli ahimè non so quali sono, quando mi confronto con i miei figli alcune cose sto zitta perché non saprei proprio dire, sono condizionata dalla storia, sono condizionata dalla cultura. Però secondo me ci sono alcuni assi strutturanti come valori umani, sociali e culturali che a me valgono ancora la pena lottare, anche se sono stata distrutta. Guarda, ho vissuto una dittatura, avevo 18 anni quando è entrata la dittatura in Brasile. 17, quasi 30 anni di dittatura. Ok? Sotto anche voi, però mi dicono. E quali sarebbero, non so, ci sono alcuni assi, questo secondo me, anche se c'è tutta questa complessità, questa difficoltà di andare, di capire, di andare dalla mappa, lo sento anch'io, però secondo me quali sono alcuni di questi assi strutturanti che pensiamo verso il futuro, che ci fanno, che sono significativi dal punto di vista storico, culturale, come esseri umani e come ambiente, come la madre terra, come dicono i nostri italiani. Ci sono alcuni di questi, queste cose che possiamo pensare, scambiarci fra noi e poi da lì pensare cosa ha l'educazione a fare con questo, e la politica ci aiuta, non ci aiuta. Non so, ad esempio io sono una Paolo Freiriana convinta, perché ho lavorato con Paolo, ho vissuto l'esperienza dei movimenti di educazione popolare negli anni 60-70. Ho molto orgoglio di averlo partecipato. E ho imparato molto, ragazzi, molto, 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 molto con quella gente, molto di più che lavorando all'università. E ci sono certi valori che secondo me, ad esempio il dialogo, l'ascolto, cose così che secondo me vanno recuperate, non perché sono... non li abbiamo inventati noi sessantottini, of course, però sono certi valori che se riprendiamo, li lavoriamo, li mettiamo un po' a fuoco nel mondo d'oggi, in un contesto storico concreto, con le nostre difficoltà. Secondo me, ad esempio, il problema del conflitto che dicevi te, ci sono certe cose, e del potere. Oggi hanno tutti comando, non c'è potere. Sì che c'è il potere, sì che c'è il potere forte. Io mi sento alle volte come cittadina massacrata da questo potere, no? Nel senso che io non decido più nulla. Sono su come di decisioni prese, non mi sono ancora, da una cosa semplice, per portare la mia pensione brasiliana in Italia, voi non sapete la difficoltà a livello del sistema finanziario che ho io per portare la mia pensione. Allora, come quello ci saranno molte altre cose da dire, però secondo me è importante recuperare queste cose strutturanti che noi, non so, questo gruppo crede, e poi da lì non so cosa fare, perché anche io mi sento così nelle nuvole, una escuridão, come si dice, una neblina, come si dice in portoghese.
Mi viene da dire, però lascio spazio a chi non ha ancora parlato, però c'è l'ottica della ricerca, che è stata un po', è proprio quest'ottica qua. Però, allora, dirò delle banalità e degli slogan, però chi se ne frega, ma possiamo dire che dobbiamo dire no al fatto che oggi educhi il mercato? Possiamo metterlo come punto qua? Possiamo, questa analisi qua è uno slogan, vabbè, ma sappiamo bene cosa vuole dire nelle nostre vite, cioè non sto a raccontarvi, tutti i giorni noi abbiamo a che fare con questa roba qua. E questo dispositivo, il mercato, educa. È proprio la base. Tant'è che adesso si fanno percorsi di educazione a diventare consumatori consapevoli, non cittadini, uomini o donne. Esatto. Cosa che noi pensate quanto ci ha trasformato, quanto è entrato dentro di noi il potere, no? Foucault. Non c'è più il bastone, ma il potere è dentro di noi, che agisce con il suo dispositivo. Quindi io questo, ripeto, lo vorrei mettere, è il mio punto qua dentro, ma basta col mercato che è, perché vediamo i disastri. Cioè, non è solo una roba ideologica qua, vediamo quello che è il mercato, lo vediamo da anni. Quindi, ok, la ricerca è quello che vogliamo fare qua, ma a me piacerebbe introdurre questo elemento qua. Allo stesso tempo come ricerca, perché dire basta al mercato cosa vuol dire, no? Magari andare oltre questa roba qua. Parlare di tardo. Non volevo dirlo, però mi è venuto in mente, non so se avete letto ieri Repubblica, è stato molto interessante. Allora, scuola media nella valle, prima e seconda media, oggi non c'è lezione, i carabinieri vanno in palestra e spiegano che cosa vuol dire essere carabinieri, il bene che fanno, tutto, cosa vuol dire sicurezza pubblica, tutto questo discorso qua, e le classi sono attente. E quando, per esempio, hanno fatto anche un intervento contro il bullismo, no? Che passa il microfono però ad una bambina di 11 anni che dice: è molto bello quello che ci ha detto, però io vi ho visto qua che avete picchiato, che avete mazzolato, che ci avete fatto violenza. E a quel punto lì i carabinieri ribadisce che erano violenti, disobbedienti, hanno distrutto, erano illegali. E la bambina dice: ma e voi non eravate illegali, conservate degli spray? E poi scoppia in lacrime tutta la classe che abbraccia la ragazzina, e il carabiniere esce fuori tappino. Al di là dell'essere su Carlo Tarco, al di là del fatto che non si può generalizzare la figura, no? Però capite cosa vuol dire comunità che educa. E questo è l'elemento che voglio. E non è educato con parole, non è educato a clessidra, no? Infondendo da fuori. Ma quella era una cosa che era vissuta, tant'è che una bambina di 11 anni ha detto quelle robe lì. Capito? Non voglio entrare anch'io
nel... È salito la scala al di là della pioggia.
Cioè,
è andata fino alla banana.
Ero in dubbio, non se portarla oggi. Poi ho detto, Tavo, questo devo dire, cioè, è un segnale, no? Comunità educante, vissuta, reale, sui contenuti, sui valori, contro il mercato. Quindi siamo nella nebbia, ma anch'io penso che nel passato qualche bussola ci sia. Magari ma anche un passato recente, no? Portavo questi esempi, beh, boh. Non avevate letto?
No. Ah,
ci sta, no?
Una domanda, qual è lo strumento principale che oggi condiziona e quindi in qualche misura educa le nostre comunità?
No,
quello lì.
Mass media?
Sì.
E allora, veramente, lì dovremmo cominciare, uno dei primi argomenti dovremmo affrontare, tra per dire, che rapporto vogliamo stabilire con quello strumento lì, perché questo arriva in tutte le case. Io non lo accendo più, perché non lo reggo più, ma purtroppo c'è una strana maggioranza, non può farne a meno, perché ormai per molte case è diventato un elemento di compagnia. Si alzano, prima ancora di mettere la caffettiera al fuoco, accendono la televisione. Ma perché effettivamente, intanto si vive molta solitudine, si vive molta solitudine. E ma quella roba lì non è innocuo, non è solo che ti fa compagnia, questo qui ti induce. E oltretutto è usato veramente in modo mirato per arrivare a farti passare certi messaggi. Cioè, tu mi parlavi dell'educazione del consumatore, cioè, ma ci siamo resi conto di che cambiamento c'è stato dagli insegnamenti che mi davano i nostri genitori? E io purtroppo forse risalgo molto più indietro nei tempi di voi tutti, ma cioè, a volte l'educazione era al risparmio, noi eravamo un popolo di risparmiatori, adesso ci fanno gli spot per dirci compra comunque perché così metti, ma poi compra qualsiasi stupidaggine purché compri, cioè voglio dire, ma questo passa. Poi ci sono tutti questi giochini in giro, no? Che poi noi abbiamo sentito oggi che ci sono 13 milioni in Italia di persone che spendono, che hanno dipendenza di gioco, 13 milioni, ecco, di cui veramente, no, 13 milioni che giocano, oltre a un milione o due che hanno proprio problemi ormai di dipendenza. Allora, noi abbiamo uno Stato che attraverso quello strumento lì, ha trasformato l'Italia in un casino all'aperto. Cioè, poi ci dicono gioca il giusto, gioca il giusto, ma qual è il giusto? Me lo dici qual è il giusto? Cioè io ho il mio giusto, tu hai il tuo giusto, lui ha il suo giusto. Cioè, ma non ha nessun senso che lo Stato, tra l'altro la televisione pubblica, quella è quella che, cioè io poi dico, vabbè, le commerciali devono fare il loro mestiere, e magari, ma la pubblica è inconcepibile che non operi un'operazione di filtro su questi argomenti, la pubblica. Quindi quello veramente è uno degli strumenti che dobbiamo tenere d'occhio. Ho detto troppo,
No, è che questo discorso del consumo si è confuso con il discorso di solidarietà. Cioè, se non compro le bottiglie di plastica chiudono le fabbriche del legno, adesso detta proprio molto banale, però come dire, no? Se non vuoi che questa società si sgretoli, compra la Fiat, perché se no poi la Fiat te la porta. Quindi
non gioco perverso.
Certo, però anche
lo Stato per fare cassa mette le macchinette, poi spende i soldi a recuperare i dipendenti, cioè quelli dipendenti da gioco.
D'altra parte è vero che la TV, che ormai, cioè, forse per le nuove generazioni più internet, è una compagnia che non ti chiede niente, no? Se sono anziano cosa, cioè quindi
comoda.
È comoda perché non ti chiede di interagire, però, ma perdi tutto il piacere delle
soprattutto, ecco, poi la televisione blocca la relazione.
Sì, cioè, anche nella famiglia.
Una volta gli albi.
Anche nelle famiglie, cioè alla fine. Cioè, è veramente.
Ma anche tra i ragazzi il fatto di, cioè,
fatti, sì, no? Sì, a certo. distanza, e quindi non ti trovi, cioè, per certi versi cambia anche questa modalità di stare insieme e si dimentica il piacere.
Il recupero del collettivo è un'altra nostra bussola e la rimettiamo lì. Era anche questo, trovarsi intorno al tavolo con un caffè e due pasticcini e questo è un cavallo di battaglia di Flavio, però mi è passato cioè bisogna fare, no? Ci fermiamo, giusto? E no, perché poi è suo che va a contare, io sono solo l'interno.
Non è il pedigrigio.
Però...
Sì, io non sono così spaventato però da né... Sto un po' nel concetto del diverso, no? A me diverso stimola, trae, non spaventa, per cui né da le nuove generazioni e le loro modalità interattive, né dal privato, per esempio. Quello che vedo è che c'è la tendenza, io per primo, a ritirarci nella nostra comfort zone, no? Cioè ognuno di noi c'è la comfort zone, poi c'è l'area dello spavento, della paura, del timore e poi c'è invece la conquista. Il problema è che appena ci affacciamo nell'area di timore tendiamo a ritornare alla nostra comfort zone, per cui io non capisco nulla di social media, tutta la nuova generazione usa solo quella roba lì, e tendo a demonizzarli, abbiamo un po' questa sensazione, questa tentazione, la televisione è cattiva, per cui mi creo l'alibi, quella roba lì è lei che è cattiva e non che io mi metto in gioco per capire perché te la stai guardando e che cosa ti dà e la guardo con te, perché su questa roba qui facciamo fatica o come il privato, io sono molto più laico su questa roba qua, con Alberto abbiamo già parlato, ma ho lo stesso tuo punto di partenza, e cioè io non posso delegare. Quando giustamente facevi l'accenno al centro sportivo, il conto è, io non ho i soldi, io non ho la forza, io e quindi delego. No, quel concetto lì è sbagliato il punto di partenza, poi magari invece il punto di arrivo può essere lo stesso, ma è proprio sbagliato il principio di partenza della res pubblica, cioè se è pubblico cerco di indagare tutte le possibilità, se poi quell'obiettivo lì è io mantengo la governance e ti delego una gestione con delle regole chiare, forse a me cosa piace molto della concetto di natura e dell'origine contadina, che è la stessa mia, e che in fondo girala come vuoi, ma la natura c'è delle regole. Cioè, discuti, vai, fai l'anarchico perché a tutti ci piace essere un po' anarchici, però alla fine la natura c'è le sue regole. Se piove tanto il fiume esce, te hai costruito da un dovere, tutti i cazzi tuoi, adesso te la pili. Perché il fiume c'ha delle sue regole, c'ha degli spazi con cui occuparsi, le stagioni c'hanno delle loro regole, le piante c'hanno delle loro regole, la natura c'ha delle regole. Che forse è proprio quel confine tra il vivere in armonia e il voler sopraffare con le mie regole.
E l'essere umano è la natura,
è un
e
pezzo.
Anche lui ha le sue regole. Quindi se snaturiamo anche lì...
È così.
Io dico solo una cosa, non avevo mai sentito la storia delle scimmie, in effetti, perché non ho fatto gli studi scientifici educativi. E, però c'è una cosina che non. C'è un rischio che spesso corriamo, in cui quando poi le scimmie vengono tutte sostituite, più nessuna conosce la pioggia, cioè il potere, oppure l'origine, quella cosa che non funziona, che fa male. E la racconta agli altri picchiando, cioè imponendola. Forse quando noi perdiamo di vista quello che era ciò che in potere, chiamiamolo, cioè la cosa che non funzionava e non siamo più, la comunità non è capace di raccontare questa cosa, ma in modo coercitivo dice no, quella roba lì non bisogna farla e basta, oppure no, questa qua è la via giusta perché ma sì, si è fatta così. Quello lì forse è un rischio che a volte facciamo, perché perdiamo, non conosciamo più noi, oppure lo lasciamo da parte quello che era l'origine iniziale. essenziali di quello che non funziona.
Sull'antifascismo, cioè,
sì, o anche
questo è un elemento.
Perché sì, ci sono tante. L'antifascismo è una di quelle belle parole, esatto. Parole sante logorate dal lupo, esatto. Secondo esatto. Quelle. E ce n'è una caterva.
Però quello che mi sembra
sì, sì,
bello.
Sì. Ci sta. E quindi sì.
No, poi tutta un po' la maniera che abbiamo nel neocapitalismo, gli do il nome. Ah no, tutto quello vecchio non serve a niente. Non serve. Come se nella storia, nel passato non ci fossero anche delle bussole da ritrovare, da riprendere, la memoria da conservare, la storia, la memoria culturale, la nostra memoria sia dei contadini, sia delle persone. Questo che è molto duro, sì, questa non solo dimenticare, ma non serve a niente. Si valorizza solo, come dici te, se è importante sapere perché più o meno.
Sì, il non è solo la memoria quello. Storica, ma è tipo più che tu devi rinnovare la cosa, se no non ha più senso, cioè non è solo quanto c'era, ma
è cioè, che un perso di vista le banane, cioè,
sì,
voglio dire,
sì,
nessuno
sì,
si interroga di
cioè,
più dov'è la risorsa, no? Cioè.
Siamo lì in mezzo.
Però è illuminante quella cosa. No,
guarda quanti collegamenti, quante porte che aperto.
Cioè, come dire, automaticamente porta avanti un sistema.
Tu guardi, cioè ci sono anche i video, ma è allucinante. Cioè, tu li guardi, cioè, non è possibile che non sa che non lo scarpa. Cioè nessuna di quelle è stata bagnata.
È un processo, ma
e ti fa pensare che noi siamo la stessa.
No, no, no. Cioè, ma questi qui, la roba di mi fa un bel lavaggio del cervello, è a lungo andare.
Io l'ha fatto già.
L'ha già fatto, ma continua.
Io mi scuso, ma devo andare
a lavorare. È vero che tu guardi, stato lì, ti viene da prendere una scimmia di acchiacciare questa scala, poi a parte. Non è possibile.
Dico due robe, poi devo andare, vi lascio poi chiudere. Il 7 marzo, per il coordinamento per i cori sociali, verrà Maria Gazza, questo nostro... Il mio professore insomma, ha collaborato più volte con noi. L'idea è che sul blog vorremmo fare un'intervista per poi mettere sul blog. Quindi, in queste settimane, verrà il 7, perché non pensate ad alcune domande, alcuni spunti che poi noi in quella sede faremo e poi è già un modo collettivo di partecipare anche a quel blog e all'incontro che non potrà avvenire. Invece, il 22 marzo...
22, sì.
Quasi sicuramente c'è il secondo caffè pedagogico con...
Sì, probabilmente sarà qui con noi Mirandriolo, che è una donna. Sondrio, e tante cose non si può. E, le chiederemo di provare a aprire un pochettino il tema, il grande tema dello spazio. Lo spazio.
Sì. Li portate alla sua nave.
Vedete, ci sono informati Mandriolo.
Sì, 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 sì. E veramente se vi va, abbiamo scritto due cavolate, ecco, anche solo
io,
dialogo.
Io onestamente non so chi sia questo ragazzo, adesso dovrei informarmi.
Fidatevi un po' di noi. Come siete, no, al di là di questo, cioè che su come siete venuti
come
con
oggi.
Scusate, sono di corsissima, state bene.
Ciao,
ciao.
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 Quando
ti
dici spazio,
sì.
Cosa pensi? Che devi avere spazio sociale, culturale, territoriale, ambientale, tutto.
Ma poi questo cioè, non è una definizione che voglio soltanto avere io. Che la tendenza che vorrei avere su questi temi è proprio... partire in modo quasi troppo ovvio, nel senso lo spazio com'è lo spazio fisico oggettuale, cioè l'oggettualità dello spazio, non so come dire, cioè ripartire di lì. Quindi il fatto che la strada, un campo, un prato, la creazione in quanto spaziale è qualcosa. Non è soltanto qualcosa che ci permette di essere liberi, nel senso sono libero di andare dal macellaio. Cioè quel marciapiede che mi conduce al macellaio è un qualcosa. quell'edificio colorato oppure neutro bianco o grigio è qualcosa, perché l'essere umano vive di quelle cose lì, cioè vive di quel grigiume come vive di quei colori, come vive di quel, di quell'asfalto piuttosto che di quel legno. Non so, forse è un po' troppo ovvio, un po' troppo spinoso, no? Affrontare così l'architettura, l'architettura della città, l'architettura del quartiere, l'architettura di una casa. Tutti noi tendenzialmente, pur non essendo architetti, oppure cerchiamo di rendere casa nostra affidabile, casalinga, familiare, calda, ospitale, dove si possa scambiare proprio l'affetto, in modo... Perché le città nostre sono così brutte, così anestetiche, così fuori dal bello? Perché facciamo questi palazzoni, oppure questi palazzi super evoluti, piegati per far vedere che l'uomo contemporaneo riesce a fare questo, ma non è forse già un sintomo di solitudine, depressione e proprio smarrimento totale, se quando tu devi fare un palazzo così per dirti bravo? Cioè, questo, io partirei di qui, cioè proverei a fare un... E quindi quello intendo. Poi chiaramente tutto questo, se si riesce a spiegare, ha poi tutte quelle accezioni lì, spazio, sociale, ambientale, però non bypassando questa cosa molto materiale, oggettuale, altrimenti secondo me ci perdiamo di nuovo, lo diamo per scontata, scontata nel senso ovvia, banale. Invece l'ovvietà secondo noi è la cosa, cioè le cose ovvie sono maestre, sono disponibili, indisponibili, e quindi anche in questa cosa qua c'è un apprendimento dell'umanità. Il fornello caldo è indisponibile, io capisco, cioè capite, si cresce così, no? Si diventa uomini così, in una città così, in una scuola. Perché le scuole sono così brutte? E poi facciamo programmi pedagogici, educativi, di laboratori. Quando tu entri già in una scuola, e dici, ah, cioè, che di nuovo non vuol dire, ah, basterebbe allora l'architetto geniale, ma forse sì, cioè nel senso, comunque rifarci gli occhi sul fatto che le cose ovvie sono maestre prima ancora che tu inizi a aprire bocca. Cioè la maestra non dovrebbe sforzarsi tanto di spiegare il bello se la scolaresca è in una scuola bella. Poi bella, appunto, cosa vuol dire bello? Non andiamo, però capisci, quello vorrei che fosse.
D'altra parte, oggi come oggi, spazio reale, spazio virtuale ci ha cambiato proprio i connotati rispetto, no? Cioè dove ho lo sguardo, perché invece sullo spazio virtuale, che non è irreale, è realissimo, siamo in qualcosa di molto accattivante, molto bello, lo spazio virtuale. Quindi come se materia, no? Cioè, non so, io ho aperti questi dubbi che condivido pienamente, no? Però se la mia energia o il mio occhio, il mio interesse è su questo nuovo che è arrivato, dimentico un po' Matrix, no? Cioè se io sono lì, cioè cosa sta succedendo sugli spazi?
Sulle realtà virtuali.
Che sono reali,
le velocità, i rumori, certo, la musicalità musica. della città, cioè noi cresciamo con queste cose. Poi parla di musica, oppure parla di sensibilità umana quando di per sé nasciamo nel o in un ambiente asonoro, cioè che non suona, che oppure in un contesto di rumore, cioè questo è un po', certo. Cioè provare proprio a entrare anche nelle fibre della materia, non so come dire, con le risorse che abbiamo, con le capacità che abbiamo.
Perché noi veramente usurpiamo molto anche lo spazio con il linguaggio.
italiana in questa cosa qua. Non voglio farle sterofilo, ma è molto italiana.
Sì, sì, sì.
Ha ragione lei quando dice, voi in Italia certe parole sono tabù. Perché c'è una continua ricerca di sostituzione di una parola che a un certo punto, o perché ce l'hanno uccisa, appunto, la politica, la televisione, eccetera, o perché no, ci sono dei bei saggi su quella roba lì, per cui il bidello non puoi più chiamare il bidello, lo devi chiamare in un altro modo, lo spazzino devi chiamare spazzino, devi chiamare operatore ecologico, cioè siamo un po' malati, per cui perdi. Cioè, quando tu dici spazio, io penso all'ambiente, è vero che sono deviato, ma ambiente, l'origine è ciò che ti sta intorno. Invece noi ambiente è diventato l'acqua, di nuovo, i compartimenti, no? L'acqua, i rifiuti, l'energia. Ambiente è un'altra roba, aspetta, ambiente non è quella roba lì, la specializzazione, la settorialità. Ambiente è ciò che ti sta intorno, ambiente... sta davanti che ti guarda, l'ambiente. E allora se entri in quella dinamica lì ti cambia tutta la prospettiva, invece
no. Intanto ho sentito delle belle parole e io vado a casa già un po' più educato, perché avete parlato bene dei concetti, dei scimmie, non avevano fatto le scimmie, se no una doccia se la facevano andarsi a mangiare.
Qualcuno troverà poi.
Io ho avuto difficoltà a capire, però mi sembra di capire che noi ci poniamo come obiettivo di dare un'educazione al prossimo per migliorare le qualità della vita, no? E questo più o meno. Secondo me non è tanto, cioè, è molto semplice ma è molto difficile, cioè la cosa è semplice perché i modelli ci sono, Flavio ne ha dei modelli da ispirarci per dire che sono quelli giusti, educativi, è difficile perché il nemico è imbattibile, assolutamente, noi possiamo circoscrivere il nostro progetto un pollaio piccolo e operare dentro e vedere a lungo termine dei risultati, però se allarghiamo il pollaio non penso che mai avremo delle armi per combattere il nemico, e il nemico è anche molto semplice da individuare perché non bisogna essere degli scienziati, come detto, quello è la prima cosa, e tutta la politica schifosa che ci attorna da anni, ma è molto evidente, è semplicissimo, ci sono dei giochetti, uno su internet prende 5 giornali e dopo che ha letto 5 giornali si è accorto che ci stanno prendendo tutti in giro. Quindi quando noi diciamo la politica è il nemico, la televisione è il nemico, siamo quasi impotenti, perché è così? E allora cioè l'impotente, mai dire arrendersi, però è molto difficile farlo con un recinto grosso, allora si fa prima magari qua al bar, che è eccezionale, e poi magari il recinto si allarga alla parrocchia, ad Alba e così via, e poi con il blog si può anche tentare, però è difficile, perché sono potenti quelli che ci... Io la televisione sono 10 anni che ho tagliato i fili, perché sono sicuro al 100% che... Però ho dovuto sostituire la televisione, perché io posso anche sostituire suonando un po' la chitarra, andando in campagna o facendo delle cose, però quelli che arrivano da scuola e che hai visto, cosa ci sono questi programmi? Amici, cioè io ho dovuto lottare dicendo no, amici, qua c'è qualcos'altro che è così. Oppure quando sono a scuola, essere estraneo di cosa parlano i ragazzi di una 18-20 anni. Purtroppo è quello lì. E quindi, e poi qual è la prova del 9? Provate a fare una pubblicità sulla Rai, dici voglio 10 secondi per dire il campo sportivo di Alba è bello. Ah, 100 miliardi. Allora se qualcuno come non so che paga sti 100 miliardi perché sa che funziona.
però sanno che è semplice il discorso, perché le pubblicità sono tutte semplici, si basano su delle cose che noi abbiamo detto, sul cibo, sul sesso, e ci convincono. Non so più, a me è venuto di dire così, non è tanto difficile sapere dove andare, perché i modelli ci sono chiari, cioè è semplice, è difficile andare, molto, io penso.
Eh sì, ed è anche da capire perché ha prevalso, cioè prima questa settimana parlavo con delle persone che hanno avuto esperienze di comunità che si sono poi, hanno fatto certe scelte, si sono messi insieme eccetera, e ci chiedevamo ma perché queste comunità più di 10, 15, 20 famiglie non poi finiscono lì? E questo contagio non passa no, alla regione, cioè perché no? Perché vabbè, Tamanura è una piuttosto che altre molto più sensate forse. Quindi ci si chiedeva perché quel modello si ferma lì, cioè quando arrivi alle 300 persone, il potere, c'entra qualcosa. Cioè,
ma certo che c'entra qualcosa, perché se sono le 300 persone, adesso qua siamo nel bar della Ferrero, che dicono, guardate che andate a vedere un attimo che il Kinder è fatto...
Non è
la
Ferrero, questo non è quello.
Io dico, se 300 persone cominciano a dire, guarda che il Kinder... Vai a analizzare bene, guarda che adesso mi sembra che il cioccolato non è più tutto di cioccolata, c'è qualcosa di vegetale,
cacao.
Di cacao, sì.
Oli vegetali.
Ma io non posso dire bene, cioè perché poi uno parla, quello gli dice, ah ho capito, come i miei ragazzi, ah, sì, e poi non capiscono mai niente. Ma che uno percepisca bene che quando mangia il cioccolato, io lo mangio perché mi piace, però...
Non è Kinder,
sono fatto lei.
Che quando uno prende lo zucchero e veleno, se uno lo sa bene, che lo capisce bene che quello zucchero lì è veleno, e ci sono delle.
Figurati con le droghe, ma lo spiegare.
sono 300, allora ci fa qualcuno si muore di nuovo. Questi qua stanno dicendo che le cose che vendiamo fanno schifo. Io in questi anni mi sono fatto questa idea, che è difficilissimo, io in casa faccio delle lotte, fatto che i partigiani, proprio perché il mio cortile è proprio piccolo, sono 3 o 4 ragazzi, poi a scuola anche mi piace parlare, robe del genere, ragazzi, è proprio molto difficile, eppure la cosa è semplice, se lo zucchero è velenoso non metterlo nel caffè. Ma è dolce. Le guerre che sono state fatte dello zucchero, basta documentarsi, ha fatto dei disastri. Eppure, non ti
ha, io lo amo. Se posso una battuta di nuovo però più cognitiva, non personale, secondo me sarebbe interessante lavorare quella delle dimensioni che tu dici, perché anche lì c'è una ragione biologica, nel senso che non c'è nessuna forma di vita che ha un rapporto tra superficie e volume o tra perimetro e raggio al di là di un certo rapporto ed è stabilito per legge della natura. L'unico che è sfuggito un po' a questa regola sono stati i dinosauri, ma altrimenti...
Però ha fatto una bruttissima
fine. Sì, però non autodeterminante, sì, però qualunque elemento biologico non sfugge a questo rapporto. Noi come uomo l'abbiamo rotto questo rapporto, allora tutta la questione dell'urbanità, cioè della città, la città sfugge a questo rapporto, perché le città sono intasate, perché non si vive bene, perché sfuggono a questo rapporto naturale, cioè la cellula dopo un po' si divide, perché? Perché non è concepita da chi ha concepito il mondo, di concepito la vita, per cui al di là di una certa dimensione possa vivere, infatti si divide, c'ha una superficie e c'ha un volume all'interno ben determinato, poi si divide. E noi questa roba qua l'abbiamo rotta, cioè vi sostituiamo un po' te, le città non l'avremmo fatte così, perché è proprio fisica, è certo che a un certo punto si imbottiglia il traffico, certo che perché si rompe.
No, non siamo noi che le abbiamo costruite.
No, lo so, no, lo dicevo
no,
perché...
Noi umani.
Dicevo perché...
Ma di noi umani c'è...
C'è
una parte piccolina,
no.
Gli altri se la subiscono.
Sì, lo dicevo solo come elementi perché almeno i gruppi di riflessione, di discussione, di per questo penso che sia un elemento da tenere in conto, certo. Di non avere la presunzione, perché spesso ci cadiamo, ce ne parlavo l'altra settimana con un gruppo di acquisto solidale che ha organizzato il mio spettacolo su a Moncaglieri, diceva stiamo un po' in crisi perché siamo 120 famiglie, e io mi sono permesso di dire fermi tutti, è già sbagliato, un gruppo d'acquisto regge fino a 50-60, punto, però dobbiamo saperlo e avere la umiltà di dire se ne crea un altro che arriva a 50-60 e poi un altro che arriva a 50-60, perché sta proprio in quelle dimensioni lì, e Olivetti l'aveva capita sta roba qua, eh?
E che fine ha fatto? Ah, no, ma...
perché è anche più facile aggredire il nemico se sei in tanti gruppetti che non avere la stessa massa.
Ma forse avere questa consapevolezza, perché questo discorso delle città io mi chiedo sempre, ma com'è possibile che della gente viva tutta una vita mettendo in conto come le scimmie che in tangenziale a Milano per andare a lavorare ci passano due ore.
Tu lavori 8 ore, 4 più 4.
Non puoi fare altre scelte, cioè, con grande rispetto, però dico, è così, punto. E me la prendo come se fosse un temporale. In realtà l'ho costruita io.
Non lui.
Però di quelli che hanno con cui nascono le città non hanno niente a che fare poi con le persone,
che sono molto complesse.
Sono sempre comunque degli interessi, perché cioè, continuano a costruire. Cioè, il fatto è che trovi la città intasata, però tutti abbiamo una macchina a testa, siamo in 5 e usciamo tutti con la macchina. Sì, sì. Anche perché gli autobus non fanno il servizio che dovrebbero fare.
Altrimenti quindi non abbiamo più. Cioè, tu devi lottare.
Però se riesce tutti insieme, nel senso che se io rinuncio alla mia macchina, ma tutti gli altri no.
Il piano regolatore, ma già solo il mio paese. 1200 abitanti, mi danno un calcio in culo.
Invece la gente così rassegnata, la cosa più brutta secondo me. Perché ormai siamo rassegnati a vivere così, a entrare in Alba, a metterci un'ora a entrare, non solo a Milano, ma anche già in Alba, e quindi la rassegnazione, il fatto di non pensare neanche a questa idea di avere una scuola bella, perché tanto sai che la scuola ti cadono i calci lanci addosso, cioè noi facevamo già gli scioperi 30 anni fa, perché io andavo a scuola il pomeriggio perché la mia scuola è venuta giù, andavamo a scuola in un'altra scuola, cioè 30 anni fa, adesso ancora succedono queste cose. Cioè la gente forse è talmente rassegnata che non ci pensa neanche che si potrebbe vivere.
Sì, ma c'è proprio... Detto questo...
E anche i nostri figli verranno su con questo... senza avere nessun tipo di aspettativa. Secondo me quello è colpa anche un po' nostra. Non riusciamo a trasmettergli la voglia di avere qualcosa di meglio. Che forse le generazioni passate, venendo da una cosa molto brutta, hanno sempre investito di più sui figli, perché volevano che comunque non sapevano bene cosa, ma comunque di avere una vita migliore. Invece noi
ciao.
Detto questo, non vorrei chiudere in modo banale, però elementare sì, questa cosa dei nostri figli, di questa percezione. Forse chiarisce anche il fatto di come potrebbe essere questo approccio di questo caffè, del blog. Cioè, riassumerci il fatto che noi siamo sempre vittime del sistema, ma anche sempre protagonisti. Quindi, nel bene, io adesso cerco di elevare il discorso più sul bene, ma anche nel meno bene, nel senso, le città, ok, è proprio vero che l'ha soltanto fatto a lui, sì e no, ce l'ha fatto anche una sorta di uomo che alla fine poi magari me lo trovo sul banco di scuola accanto a mio figlio, piuttosto che... Cioè l'umanità è sempre vittima delle cose che patisce di una società, ma è anche protagonista, nel senso che l'ha creata lei in qualche misura. Detto questo, è per dire che dal punto di vista positivo riscopriamo il fatto che siamo protagonisti e non soltanto vittime. Per cui suscitare il fatto del protagonismo, ma nel senso questo protagonismo, cioè il fatto di essere noi in questa faccenda umana, forse è già un piccolo saltino per evitare appunto di essere soltanto vittime, di mettere in giro, invece di mettere in giro le cose che aprono al futuro, alla speranza, mettiamo in giro appunto tendenzialmente la polemica poi più o meno raffinata. Spero che almeno questo un pochettino sia emerso da questo primo caffè, che l'approccio non è polemico, è molto critico, di denuncia, ma c'è un... io ho una prospettiva, ce l'ho, nel senso, Carmen, tu in modo molto umile hai detto che... però io ce l'abbiamo una prospettiva, cioè siamo protagonisti. Quindi partiremo di lì, cioè il fatto che vogliamo esserlo, ma perché lo siamo, se sta in piedi il discorso fatto prima, cioè prima ancora di dire facciamo qualcosa, l'abbiamo già fatto. Rifacciamo gli occhi sul fatto che l'abbiamo già fatto e quindi piantiamola anche lì di essere soltanto polemici, perché poi alla fine questa cosa non ha prodotto un granché. Voilà, grazie per aver dato credito, molto credito in anticipo a questo tavolo di caffè, perché è vero che il colloquio personale c'è stato, è vero che avete visto la newsletter e anche il blog, però avete dato fiducia, spero e speriamo, parlo per Elianto, che dopo questo primo tavolo sia chiaro che non soltanto credito a noi, perché oramai ci siamo contaminati e la cosa è partita, ma è un dar credito al fatto di e fiducia a questo tipo di lavoro, per cui non chiediamo, come diceva prima, di pensare come Elianto, perché ha una sua piccola idea chiara ma forte, ma non è, chiediamo di essere contaminabili, nel senso di chi farà più difficoltà o meno, cioè di riuscire a entrare su questo tessuto non partendo da pregiudizi oppure da cose come dire già sapute a priori, che mai in qualche modo lo lasciano libero di contaminarsi con questo discorso, cioè detto in altre parole, di essere coinvolgibili in questa trama. A meno di questo, come sempre nella vita, se non dai credito alla cosa che ti succede, non la capirai mai, ti puzzerà sempre, sarai sempre diffidente, non si va da nessuna parte. La cosa bella è che appunto adesso siete anche voi coprotagonisti con noi di quest'opera. Non so se Alberto, prima ancora che io arrivassi, aveva accennato a questo, lo ridico. Come avete potuto intuire e capire, ogni volta ci saranno ospiti, cioè avremo inviti, avremo questo potere assoluto noi di invitare 10-12 persone che oggi eravate voi.